or dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era la sinagoga dei Giudei. Ora Luca, l'autore degli Atti, mette tutto questo viaggio in un verso, ma in realtà Anfipoli dista circa 45 chilometri da Filippi, e altri 45 chilometri ci vogliono per arrivare ad Apollonia, e oltre 50 per Tessalonica. Dunque ci sono voluti diversi giorni per fare questo viaggio, di circa 150 chilometri. E Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro e per 3 sabati presentò loro argomenti tratti dalle Scritture, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, e dicendo: questo Gesù che vi annunzio è il Cristo. Ora Paolo prende le loro Scritture, e proprio dalle loro Scritture dimostra che era necessario che il Cristo morisse. Senza dubbio avrà usato Isaia 53 come testo, e il Salmo 22, e le altre Scritture che parlano della morte del Cristo. E così ragionava con loro e dimostrava loro: guardate, il Messia deve soffrire e morire, e Gesù, colui che vi stiamo predicando, è il Messia, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, dicendo: questo Gesù che vi annunzio è il Cristo. E una chiesa molto forte viene fondata a Tessalonica. E potete leggere le due epistole di Paolo ai Tessalonicesi, che sono cresciuti grazie a questo ministerio. E se leggete le epistole mentre meditiamo sugli Atti e mettete le cose insieme e le associate, sarà sicuramente qualcosa di molto utile. Ma i giudei che non avevano creduto, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi tra la gente di piazza. In altre parole, sono scesi al bar e hanno preso questi uomini rozzi. E radunata una plebaglia, misero in subbuglio la città. Avendo poi assalita la casa di Giasone, cercavano Paolo e Sila per condurli davanti al popolo. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e altri dei fratelli davanti ai capi della città, gridando: quelli che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qua. Mi piace molto l'accusa che viene fatta contro Paolo e Sila. In precedenza un'accusa simile era stata fatta contro Pietro da parte del sommo sacerdote: avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina. Che accusa gloriosa! Oh, che possiamo essere arrestati con questa accusa, che abbiamo riempito la nostra contea, Orange County, con la dottrina di Gesù Cristo. E che bello se il verdetto fosse colpevoli! Sarebbe grandioso. Qui nel nostro testo c'è un'altra accusa interessante: quelli che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qua. Oh, come vorrei che mi si accusasse di aver messo Orange County sottosopra per Gesù Cristo. Ma in realtà avrei da ridire circa questa accusa. Orange County è già sottosopra e ha bisogno di essere rimessa a posto. E in effetti questa accusa non è corretta. Avrebbero dovuto dire: quelli che hanno messo a posto il mondo sono venuti qua. Non quelli che lo hanno messo sottosopra, ma quelli che lo hanno messo nel giusto ordine. Uomini che hanno le loro priorità rovesciate, sbagliate. Uomini che vivono secondo la carne e non secondo il piano di Dio, come Dio voleva che vivessero. Uomini che stanno vivendo al rovescio le loro vite. Questo è un mondo al rovescio che deve essere messo a posto. E questo è il ruolo della Chiesa, che deve mettere le cose nel giusto ordine, facendo in modo che le persone abbiano una giusta relazione con Dio, che le loro priorità siano messe a posto. E Giasone li ha accolti. Tutti costoro agiscono contro gli statuti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, cioè Gesù. Così misero in agitazione il popolo e i capi della città, che udivano queste cose. Ma essi, ricevuta una cauzione da Giasone e dagli altri, li lasciarono andare. Allora i fratelli fecero subito partire di notte Paolo e Sila per Berea, ed essi appena vi giunsero entrarono nella sinagoga dei giudei. Questi fratelli proprio non mollano, vero? Or costoro erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, e ricevettero la parola con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le scritture, per vedere se queste cose stavano così. A Tessalonica Paolo ha dovuto ragionare con loro per 3 settimane, e quando arriva a Berea inizia a ragionare anche con loro, ma questi è detto che erano più nobili di quelli di Tessalonica. Questi andarono a casa a fare i compiti. Loro hanno letto Galati e le epistole ai Tessalonicesi e Filippesi. Questi andarono a casa e studiarono le scritture per vedere se le cose dette da Paolo erano vere. Io vi incoraggio fortemente a fare altrettanto. Sento sempre più spazzatura in televisione. Programmi cristiani. Spazzatura spacciata per dottrina da alcuni di questi evangelisti, che è semplicemente sconfortante. E tanta gente prende per buone queste idee così strane che questi evangelisti propongono e le applicano alla loro vita, ma non investigano nelle scritture per vedere se le cose stanno così. Beh, dopo tutto lui ha detto tutte queste parole in greco, e io non conosco il greco. Sarà così, se lo dice lui. Uno di questi evangelisti recentemente stava parlando della spina nella carne di Paolo, e ad un certo punto ha detto: «In quale altro verso della Bibbia troviamo questa parola, spina? Cos'era questa spina di Paolo?»
La gente dice un'infermità fisica.
Ma in quale altro passo della Bibbia si parla di spine?
Leggete in Matteo 13 la parabola del seminatore.
E alcune tra le spine. Ma cosa sono le spine nel Vangelo di Matteo? Sono le sollecitudini di questo mondo, le preoccupazioni di questo mondo e l'inganno delle ricchezze. E così la spina di Paolo erano le preoccupazioni di questa vita e le ricchezze. Si preoccupava troppo di se stesso. Che spiegazione biblica eccezionale! Ma prendete le vostre concordanze e scoprirete che la spina nella carne di cui parla Paolo è letteralmente una stecca, mentre le spine di cui si parla in Matteo sono quelle piccole spine che puoi prenderti per esempio in un roseto, le spine delle rose, non una stecca, che è una parola in greco completamente diversa. Ma questo evangelista, che espone questa dottrina che nessuno dovrebbe essere mai malato, se questo è vero non è possibile che Paolo fosse malato. Non è mai volontà di Dio che uno debba soffrire. La sofferenza non è mai secondo la volontà di Dio, secondo queste persone. Cosa ne è di Gesù allora? E cosa dicono di Prima Pietro 4,19? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio. Oh, aspetta un attimo. Non hanno appena detto che la sofferenza non è mai secondo la volontà di Dio? Oh Pietro, perché hai scritto questo? Non lo sai forse tu che la sofferenza non è mai secondo la volontà di Dio? Non prendete per buone tutte queste cose che vi vengono dette. Investigate le scritture e vedete se le cose stanno proprio così. perché molte delle cose che vengono spacciate per scritturali non sono affatto scritturali. Siate come i Bereani, più nobili di quelli di Tessalonica. Andate a casa e investigate le scritture, provate ogni cosa e ritenete il bene. E vi incoraggio a fare così anche per me. Non prendete per buono tutto quello che io dico, ma investigate le scritture, provate ogni cosa e ritenete il bene. Così molti credettero. Perché? Perché hanno verificato che le cose stavano proprio così. Hanno visto che le scritture confermavano quello che Paolo diceva. Così molti credettero assieme ad un non piccolo numero di nobili donne greche e di uomini. Di nuovo una bella opera viene fondata a Berea. Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche a Berea, andarono pure là, mettendo in agitazione le folle. Allora i fratelli fecero subito partire Paolo in direzione del mare, ma Sila e Timoteo rimasero là, per fortificare i fratelli per un po' di tempo ancora. Quelli che scortavano Paolo lo condussero fino ad Atene. Poi, ricevuto da lui l'incarico di dire a Sila e a Timoteo di raggiungerlo quanto prima, tornarono indietro. E così Paolo viene accompagnato dai fratelli ad Atene, mentre Sila e Timoteo rimangono a Berea a fortificare la chiesa. Ora, mentre Paolo li aspettava ad Atene, il suo spirito si inacerbiva in lui, vedendo la città piena di idoli. Credo che più o meno è così che vi sentireste visitando alcune parti di Hollywood o San Francisco, quando vedete un'area dedicata completamente alla lussuria e al peccato. E Paolo è rimasto sconfortato, letteralmente irritato. Egli dunque discuteva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e ogni giorno sulla piazza con quelli che incontrava. Così Paolo inizia ad incontrarsi in piazza con un gruppo di persone e condivide loro la verità di Gesù Cristo. Con lui discutevano pure alcuni filosofi epicurei e stoici. Epicuro era vissuto tra il 342 e il 271 a.C. e qui siamo nel 53 d.C., cioè circa 300 anni dopo la morte di Epicuro. E in questo periodo di tempo la sua filosofia era degenerata, perché Epicuro aveva detto originariamente che il bene principale era il piacere, ma era andato oltre a questo. Aveva detto che il piacere veniva da una vita semplice, che più la nostra vita diventa complicata, più avremo da preoccuparci dei dettagli, più proprietà avremo, più dovremo preoccuparci di curarcene. E così se uno riesce a vivere una vita molto semplice, questa è la chiave del piacere. E il piacere è il bene principale. Diogene, che seguiva la filosofia epicurea, era molto felice e soddisfatto,
non possedendo altro che un secchio su cui sedere.
E Alessandro Magno era rimasto così impressionato da Diogene, perché Alessandro Magno aveva conquistato tutto il mondo, ma non aveva pace, non si dava riposo, era insoddisfatto. E così ha fatto voto di diventare un discepolo di Diogene per tutta la vita. E Diogene gli ha consegnato due pesci, confronta pesci, e gli ha detto: porta questi due pesci in giro per 2 settimane, e allora sarai mio discepolo.
E Alessandro Magno se n'è andato tutto arrabbiato e borbottando per la stupidità di quest'uomo.
E Diogene scosse il capo e disse:
che peccato, tutta questa devozione sparita davanti a due pesci puzzolenti.
La semplicità della vita. Ma non è così che a questo punto la filosofia epicurea viene interpretata. A questo punto, al tempo di Paolo, dicevano: il bene principale è il piacere, e così devi perseguire il piacere al di sopra di ogni cosa. E come risultato queste persone si davano completamente alla ricerca del piacere dei sensi, si abbandonavano alla lussuria, e questa filosofia si esprimeva nelle orge dei romani e a queste feste, dove si mangiava tutto quello che potevi mangiare finché eri sazio, poi uscivi e andavi a rimettere tutto, di proposito, per poter poi tornare e continuare a mangiare quello che veniva servito dopo. Mangiare per il piacere di mangiare, e cercare di misurare l'intensità del piacere che ogni gusto arrecava. E così erano tutti impegnati a misurare l'intensità, i vari gradi del piacere. Questo degrado della filosofia epicurea ha portato al panteismo, l'adorazione di tutte le cose. Gli stoici, invece, dicevano che il bene principale era la virtù, ma uno non può sviluppare la virtù se è emotivamente coinvolto, perciò non si devono provare sentimenti, e cercavano di diventare totalmente senza sentimenti, di non provare dolore, non provare tristezza, non provare gioia, non provare niente, essere stoici rispetto a tutto, insensibili, impassibili, freddi nelle emozioni, su tutto. E questo ha portato all'ateismo. Queste erano le due filosofie che Paolo incontra ad Atene. Alcuni dicevano: «Che vuol dire questo cianciatore?» E gli altri: «Egli pare essere un annunziatore di divinità straniere, perché annunziava loro Gesù e la resurrezione». Così lo presero e lo condussero nell'Areopago, dicendo: «Potremmo sapere qual è questa nuova dottrina che tu proponi, poiché tu rechi cose strane ai nostri orecchi. Vogliamo dunque sapere che cosa significano queste cose». Or tutti gli ateniesi e tutti i forestieri che dimoravano in quella città non avevano alcun passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Gli ateniesi, questa era la loro passione, stare a sentire ogni tipo di novità. L'Areopago si trova a circa metà strada tra l'Agorà, la piazza principale, e l'Acropoli, ossia la cima della collina, dove si trova il Partenone, forse a due terzi di strada.
E qui c'è questa roccia sporgente, chiamata la pietra dell'impudenza, dell'insolenza,
dove gli uomini andavano ad esporre le loro filosofie e le loro idee. E tutti questi uomini erano lì con le loro vesti lunghe, lì con il Partenone sopra e l'Agorà sotto, e stavano lì a discutere delle loro filosofie e a fare dibattiti e tutte queste cose. E così Paolo si siede in questo posto, la roccia degli impudens, per dire la sua. Allora Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi». Ora alcune versioni traducono «fin troppo superstiziosi», ma questo non è quello che dice Paolo. E insultare le persone non è il modo migliore per iniziare un discorso. La traduzione più corretta è questa che abbiamo letto, fin troppo religiosi. Paolo non li voleva allontanare o metterli sulla difensiva, ma voleva convincerli del suo credo intorno a Gesù Cristo. E così disse: «Io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi». E questo era molto evidente nella città di Atene. Alcuni hanno detto, dopo aver visitato Atene, che c'erano più dei che persone nella città, che ogni angolo di strada aveva il suo dio, e poi lungo la via c'erano tutti questi dei, queste immagini di marmo, d'argento, d'oro, idoli, e questi venivano adorati dalla gente, e poi tantissimi templi. E di alcuni di questi ci sono ancora oggi le rovine, e sono considerate delle meraviglie oggi. Poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, e sicuramente anche la gente che adorava questi oggetti, è sempre interessante osservare la devozione della gente. Io lo trovo affascinante. In Messico mi piace osservare la venerazione che viene fatta ai santi,
e tutte queste mummie, queste reliquie, dentro queste bare,
nelle cattedrali, e osservare la gente che cammina sulle ginocchia, e arrivano e gettano delle monete dentro, e piangono e si lamentano, e supplicano questi santi per ottenere dei miracoli. Trovo interessante osservare i musulmani lavare i loro piedi e poi inginocchiarsi verso est. E Paolo osservava la loro devozione. Io stavo osservando gli oggetti del vostro culto. E ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Ora, 200 anni più tardi, ci fu un esploratore che è passato per Atene, ed era anche uno storico,
Pasolineus.
E quest'uomo scrive nei suoi libri del gran numero di idoli che c'erano ad Atene. Ed è lui che ha detto ci sono più idoli che persone. E nel descrivere la città di Atene, nei suoi libri di storia, lui stesso parla di un altare dedicato al Dio sconosciuto. Anzi, parla di tre di questi altari, visti da lui ad Atene. Ora, i greci avevano divinizzato semplicemente ogni cosa a cui potevano pensare. Avevano divinizzato le forze della natura, avevano divinizzato le varie emozioni dell'uomo, avevano divinizzato i vari concetti. C'era il dio delle arti, il dio dei falegnami,
il dio dei muratori,
dei per ogni cosa, il dio della guerra, il dio della pace, il dio dell'amore, il dio dell'odio, il dio della gelosia, il dio dell'ira, dei per ogni cosa. E sicuramente qualcuno avrà pensato, forse ne abbiamo dimenticato qualcuno. Certo, sarebbe una vergogna dimenticarne uno. Potrebbe arrabbiarsi. Perché non costruiamo un altare per lui? E dal momento che non lo conosciamo, dedichiamolo all'Iddio sconosciuto, tanto per non dimenticarne nessuno e attirarci l'ira di qualche divinità. E Paolo dice, ho visto quest'altare all'Iddio sconosciuto, e questo è l'Iddio di cui voglio parlarvi. È interessante che Paolo inizia da dove si trovano queste persone. Parte da qualcosa che loro sanno, da qualcosa di familiare. Ho visto che siete molto religiosi, lo devo riconoscere. E lì nell'Agorà sono passato davanti a quest'altare dedicato al Dio sconosciuto. Quello è il Dio di cui vorrei parlarvi. E cosa dice loro di questo Dio sconosciuto? Dice, voi lo adorate non conoscendolo, nell'ignoranza. Quante persone oggi adorano Dio nell'ignoranza, non conoscendolo veramente? Gesù disse alla Samaritana al pozzo, voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Ma l'uomo continua ad adorare Dio nell'ignoranza, non conoscendolo. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso. Egli non è l'invenzione di un uomo, non è una creazione dell'uomo. Lui è il creatore dell'uomo. Lui non proviene da un pezzo di marmo, o d'oro, o d'argento, o di cose che si trovano sulla terra. Lui ha creato tutte queste cose. Lui è immensamente superiore a tutti gli dèi che voi adorate, perché lui è il creatore. O che questo capiscano le persone oggi. Io direi che, anche se i sondaggi dimostrano che la maggior parte delle persone negli Stati Uniti crede in Dio, io mi permetto di dire che anche se la maggior parte delle persone degli Stati Uniti crede in Dio, la maggior parte delle persone degli Stati Uniti in realtà adora il materialismo. Ora possono anche credere in Dio, ma non adorano Dio. Adorano invece la creazione dell'uomo, le cose create dall'uomo, piuttosto che adorare Dio. E così, il Dio sconosciuto che voi adorate nell'ignoranza, non conoscendolo, è Lui che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra. Questo Dio sconosciuto governa ogni cosa. Lui è il Signore di tutto, Signore del cielo e Signore della terra. Essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo. E Dio non è mai limitato nello spazio. Ricordo che da bambino alla scuola domenicale ci veniva insegnato che se andavamo al cinema, il Signore non sarebbe entrato nel cinema con noi. E se decidevo di andare a vedere lo spettacolo, dovevo lasciare fuori il Signore, fuori dall'ingresso, e sperare di ritrovarlo lì quando uscivo, ma non era sicuro che sarebbe stato ancora lì. E così mi è stato insegnato a localizzare Dio, a limitarlo in uno spazio determinato. C'erano posti in cui Lui era presente e posti dove Lui non era presente. Non è così. Io non posso fuggire dalla sua presenza. E così Paolo dichiara che Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo e non è servito dalle mani di uomini o da cose fatte da mano d'uomini. Non tutte le chiese credono questo oggi, ma questo è quello che Paolo dichiara. Dio non ha bisogno di altari dorati o di edifici spettacolari. Attenzione! Oh, ma quell'edificio costa 18 milioni di dollari! Tu puoi adorare il Signore stando benissimo sotto un albero. Puoi adorare Dio vicino al tuo letto, a casa. Puoi adorare Dio seduto al tavolo della cucina. Puoi adorare Dio seduto sulla sabbia, in spiaggia. In effetti, io trovo che stare seduto sulla sabbia, in spiaggia, sia un ambiente grandioso dove adorare Dio. Lui non è servito o adorato dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa, come se Dio avesse bisogno che io gli dia qualcosa o faccia qualcosa per Lui. Questo è ridicolo.
Oh, Chuck, mi servono un po' di soldi,
perché sto quasi andando in fallimento, e questo mio programma non può andare avanti un'altra settimana se tu non mi dai una mano. Chuck, per favore, sono disperato. Non ho mai mandato lettere come queste prima d'ora, ma adesso mi trovo proprio nel bisogno. Come se avesse bisogno di qualcosa. Cosa posso dare io a Dio? Cosa ho io che Lui non ha? Questo è davvero il più grande dei problemi. Cosa dai a uno che ha già tutto? Davide disse: cosa potrei dare al Signore per tutti i suoi benefici fatti verso di me? E sapete cosa ha deciso di fare? L'unica cosa che possa rendere a Dio è la preghiera. Io invocherò il nome del Signore. Non c'è niente di cui Dio ha bisogno. Il mio dare al Signore non è per Lui, ma per me. Non è Lui che ne beneficia, sono io che ne beneficio. Se do la mia vita al Signore, sono io che ci guadagno. Non è Dio che ci guadagna. Spesso ne facciamo una tale questione, il fatto di dare al Signore. Vogliamo che gli altri dicano: oh, è meraviglioso che tu dia tutto questo al Signore, è così bello. E abbiamo sviluppato questo tipo di mentalità, esaltare quelli che offrono a Dio, come se Dio avesse bisogno di qualcosa. Quello che è importante non è quello che io do al Signore, ma quello che Lui dà a me. Questo è eccezionale. Essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. E così la nostra enfasi non dovrebbe essere su quello che noi dovremmo dare a Dio, ma l'enfasi dovrebbe essere su quello che Dio ha dato a noi. E il ministero non dovrebbe essere incentrato sull'enfatizzare quello che tu dovresti fare per il Signore, ma l'enfasi del ministero dovrebbe essere quello che Dio ha fatto per te. Che cosa puoi fare tu per Dio? Siamo così deboli in quest'area. E costantemente il ministero viene incentrato su devi fare questo, devi fare quello. Ora vai e fa questo, fratello, fa quello, sorella. E così esaltiamo quello che l'uomo fa per il Signore, invece di esaltare quello che Dio ha fatto per l'uomo, per noi. Vedete, solo quando capisco quello che ha fatto Dio per me, allora voglio rispondere a Dio. Facciamo un tragico errore. Quando pensiamo, voglio fare qualcosa per il Signore, così Lui poi farà qualcosa per me. Se tu digiuni per 2 settimane, Dio inizierà a darti delle visioni, e inizierà a fare questo e a fare quello. E così pensiamo, fa qualcosa per il Signore, e il Signore farà qualcosa per te. Se inizi a lodare il Signore, alziamo le mani e lodiamo il Signore, perché volete che Dio vi benedica stasera? E Dio vi benedirà se voi lo lodate, perché Dio abita nella lode del suo popolo. Così alzate le vostre mani, e così il Signore vi benedirà. E così si mette l'enfasi su queste esperienze, alzare le mani, lodare il Signore, in modo che possiamo essere benedetti. Oh Signore, oh sì Signore, rispondimi Signore. Non vedi le mie mani alzate? Rispondimi, Signore, benedicimi, Signore. Guarda quello che sto facendo per te. Non è così. La vera lode non è, ok Dio, dammi ora. Ma la vera lode è, oh Dio, hai fatto così tanto per me. Come posso ringraziarti? Oh Signore, sei così buono con me. E questo viene spontaneamente, quando capisco quello che Dio ha fatto per me. Questa è la vera lode. Così quello che dobbiamo sapere non è quello che possiamo fare per Dio, ma quello che Dio ha fatto per noi. E allora l'amore di Cristo mi costringe, e io rispondo a quell'amore, rispondo a quella bontà, rispondo a quelle benedizioni, e la mia vita è così ricca, così benedetta. La mia vita è così piena, cercando semplicemente di rispondere a Dio, mentre apprendo sempre di più della sua grazia, della sua bontà, dell'amore di Dio che è stato riversato nella mia vita. E arrivo al punto che dico, sarò trasformato uno di questi giorni. Dio mi porterà nella gloria presto, le sue benedizioni e la sua bontà nella mia vita sono così ricche, così piene e sovrabbondanti, mentre cerco di rispondere a Dio. Essendo Lui che dà la vita, il fiato e ogni cosa. Ora Egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra. Dio ci ha tratti tutti da uno solo, siamo tutti uguali, non c'è giudeo o greco, barbaro o scita, schiavo o libero, maschio o femmina, Gesù è tutto in tutti, e Lui ci ha fatti uno, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione. Dio ha definito i limiti delle nostre vite. La mia vita è totalmente legata a Dio, e Lui conosce la mia vita. È Lui che ha posto i confini della mia esistenza. Conosceva il tempo della mia nascita, molto prima che mia madre mi concepisse, e conosce il giorno della mia dipartita da questa tenda. conosce tutte le circostanze della mia dipartita da questa tenda. La mia vita è totalmente legata a Lui. La mia vita è totalmente conosciuta davanti a Lui. Affinché cercassero il Signore, semmai riuscissero a trovarlo come a tastoni. Sapete, molta gente cerca il Signore sulla base non di certezze, ma di tanti forse. Non hanno realmente alcuna promessa sulla quale confidare, ma solo «ma chi lo sa?». Ricordate quando Giona predica ai Niniviti? Non c'era alcun messaggio di pentimento, nessun messaggio di speranza, nessun messaggio di grazia, nessun messaggio di salvezza. Giona predica un messaggio di giudizio, di devastazione. Altri 40 giorni e verrà la distruzione. E tutti si sono pentiti, e si sono vestiti di sacco, e hanno detto, chissà, forse Dio sarà misericordioso, e ci risparmierà la vita. Nessuna promessa di misericordia, ma solo un forse, chissà. Forse puoi arrivare a sentire Dio, e forse puoi riuscire a trovare Dio. Ma Paolo aggiunge, benché egli non sia lontano da ognuno di noi. Ora parla della dottrina dell'immanenza di Dio, che la presenza di Dio è ovunque nell'universo. E Davide dice in uno dei suoi salmi, nel Salmo 139, «Tu mi cingi di dietro e davanti, e metti la tua mano su di me. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? E dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nello Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà». E Paolo dice, «Poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo». Totalmente circondati da Dio, completamente dipendenti da Dio per la nostra esistenza. In Lui vivo, Dio sostiene la mia vita, io dipendo da Lui, in Lui mi muovo, dovunque vado Lui è lì, ed esisto in Lui, per mezzo di Lui. Come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Ora questo si trova negli scritti di Aerate e Aclente, due poeti greci, che hanno dichiarato che noi siamo progenie di Dio. E Paolo afferma che questi poeti hanno ragione. Essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la Deità sia simile all'oro, o all'argento, o alla pietra, o alla scultura d'arte e di invenzione umana. Noi siamo progenie di Dio. Non è Dio nostra progenie. Non possiamo crearci i nostri propri dèi, come fa l'uomo. L'uomo è progenie di Dio. Nel principio, quando Dio creò l'uomo e la donna, li fece a sua immagine e somiglianza. Ma l'uomo è caduto, e di conseguenza l'uomo è decaduto dall'essere immagine di Dio. E se ci guardiamo attorno oggi, vediamo l'uomo nel suo stato decaduto. È stato creato a immagine e somiglianza di Dio, ma è decaduto da quella condizione. Dio ci ha creato come esseri spirituali. Dio ci ha creato per vivere nello Spirito e per essere governati dallo Spirito. Ma l'uomo è caduto e ha iniziato a vivere secondo la carne. E ora è dominato dalla sua carne ed è divenuto come gli animali. Esseri dominati dal proprio corpo. E così l'uomo si guarda intorno per trovare la sua identità e dice, «Oh, guarda, là c'è un mio zio che pende da quell'albero, un mio progenitore, perché tutto quello che fa è pensare a mangiare e a esistere. Ha una vita dominata dal corpo e tutto quello di cui ha bisogno è un posto in cui vivere e qualcosa da mangiare. e così questa vita dominata dal nostro corpo, dalle nostre esigenze, dai nostri bisogni, proprio come gli animali. È sbagliato, noi siamo progenie di Dio. E non potrò mai avere una vita completamente soddisfacente. E non potrò mai avere una vita completamente soddisfacente relazionandomi con il mondo animale, ma mi devo relazionare con Dio per ritrovare me stesso. Non troverò mai me stesso se mi relaziono con il regno animale. Troverò me stesso solo mettendomi di nuovo in relazione con Dio. Sono stato creato ad immagine di Dio, sono decaduto da quella condizione e Gesù è venuto per ristabilire quella condizione, per farmi tornare ad essere immagine di Dio, se arrendo la mia vita a Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è, dice Giovanni nella sua prima epistola. E questo perché lo Spirito di Dio mi sta conformando all'immagine di Cristo. E così per l'opera dello Spirito Santo, quello che l'uomo ha perduto con la caduta, viene ora ristabilito grazie a Cristo. E l'uomo viene di nuovo ad essere ad immagine di Dio. E quando lo Spirito Santo avrà completato questa sua opera nella mia vita, io sarò completamente ristabilito ad immagine di Dio e sarò allora alla sua presenza, senza colpa e ripieno di gioia. E così questa è l'opera di Dio. Io sono progenie di Dio. I poeti greci l'hanno riconosciuto questo. E così non devo pensare a Dio come ad una statua che non può vedere, non può parlare, non può camminare, fatta di marmo, d'oro, d'argento, e che sta lì ferma in un angolo, e la gente passa, si ferma, si prostra e l'adora. Non dovreste pensare a Dio in questi termini, perché voi siete progenie di Dio, dell'Iddio vivente, ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza. Paolo aveva detto che loro adoravano Dio senza conoscerlo. E per un certo tempo Dio è passato sopra questa ignoranza dell'uomo intorno a Dio. Ma ora non è più così. Ma ora Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Quando la rivelazione di Dio era limitata alla nazione di Israele, Dio è passato sopra l'ignoranza dei pagani intorno alla sua persona. Ma non è più così. Dio non tollererà più l'ignoranza dell'uomo intorno alla sua persona. Tu non hai più scuse per essere ignorante di Dio. Gli agnostici non hanno scuse per la loro posizione. Loro dicono che Dio non si può conoscere. Ma Dio è conoscibile. Dio si può conoscere. È solo che loro non vogliono conoscere Dio. Loro rigettano la rivelazione di Dio di se stesso, ma Dio si può conoscere. E la posizione dell'agnostico non è una posizione intelligente, perché nessuno che abbia intelligenza può accettare di rimanere nell'ignoranza.
E la parola greca agnostico in latino è ignoramus.
Dio può aver tollerato l'ignoranza dell'uomo per un certo tempo, ma ora non è più così. Dio si può conoscere. Dio si è rivelato per mezzo di Gesù Cristo, e questa rivelazione ti è stata presentata, e tu la puoi conoscere. Perciò tu sei inescusabile. Tu puoi conoscere Dio. Tu dovresti conoscere Dio. Non ci sono scuse per non conoscere Dio. Conoscere Dio è sicuramente la conoscenza più importante che l'uomo può raggiungere. Puoi studiare tante materie, ma la materia più importante che potrai mai studiare è la teologia, conoscere Dio, conoscere la verità intorno a Dio. Dio si può conoscere, e per un tempo è passato sopra l'ignoranza dell'uomo, ma ora non è più così. Ora Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano, cioè che si convertano, dalle loro vie, dal loro egoismo, a Lui. Poiché Egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo di quell'uomo che Egli ha stabilito. Dio ha stabilito un giorno per il giudizio, e il giudizio sarà intorno al peccato, e per mezzo di Gesù Cristo, l'uomo che Dio ha stabilito per questo scopo, e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Dio l'ha dichiarato, e poi l'ha provato, l'ha dimostrato, mediante la resurrezione. E così il giorno del giudizio sta per venire per ogni uomo. E così Dio dice, ravvedetevi, convertitevi. Quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni lo beffavano, altri dicevano, su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. Queste sono due reazioni comuni all'Evangelo. Ci sono quelli che si beffano dell'Evangelo di Gesù Cristo e ci sono quelli che rimandano. Interessante. Su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. E così evitano questo ravvedimento, evitano questa decisione. Ma attenti. Attenti a non rimandare troppo a lungo, perché Dio comanda ora che gli uomini dappertutto si ravvedano, perché viene il giorno in cui Dio giudicherà tutti gli uomini mediante Gesù Cristo. Così Paolo uscì di mezzo a loro. Ora, è interessante che dove Paolo è stato perseguitato, dove l'hanno messo in prigione, dove l'hanno battuto, picchiato, lui è potuto tornare e continuare a predicare in quel luogo, ma davanti a questo atteggiamento, interessante,
davanti a questo atteggiamento di chi non vuole prendersi nessuna responsabilità, nessun impegno,
Paolo non ha più nulla da dire, non vuole gettare le perle ai porci. Vi ho detto quello che dovevo dire, vi ho portato la testimonianza ed è tutto. Io credo che uno degli atteggiamenti peggiori è la compiacenza. Uno che si arrabbia e che ti grida contro mentre gli testimoni è molto più vicino alla salvezza di quello che dice «Oh, penso che questo è molto bello per te e sono contento che hai trovato qualcosa che ti faccia felice». Questa attitudine compiacente verso Cristo è una delle attitudini peggiori da affrontare. Molto meglio la persona che si arrabbia, quella che mostra qualche reazione forte, perché significa che il messaggio l'ha toccato, piuttosto che la persona che mostra compiacenza. Ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionigi, l'Areopagita, una donna di nome Damaris e altri con loro. Così ci sono stati pochi che hanno accettato, e nella storia vediamo che ci sarà una chiesa ad Atene, e alcuni dei conduttori, dei responsabili della chiesa delle origini, sono venuti da Atene, dalla chiesa di Atene, ma in questa occasione Paolo non inizia una vera e propria opera, ma prosegue per Corinto. E se volete saperne di più della chiesa di Corinto, potete leggere le due epistole ai Corinzi per la prossima volta. E poi vedremo che andrà ad Efeso, sia nel capitolo 18 che nel capitolo 19. E anche qui l'epistola agli Efesini può essere interessante da leggere. E così potete spendere un po' meno tempo a guardare la televisione e un po' più di tempo nella parola di Dio. Non vi farà male. È una vergogna quanto tempo passiamo davanti al televisore. Credo che la televisione sia uno dei mezzi che contribuisca maggiormente oggi alla mediocrità nel mondo, per rendere ottuse le persone, per imbambolarle, per renderle incapaci di comunicare, tutto questo distrugge la comunicazione, le relazioni sociali. Molti giovani non hanno altre relazioni se non con quell'apparecchio. È una vergogna. Non si conversa più. Non si fa più della buona conversazione. Non si hanno più belle relazioni. Sprechiamo così tanto tempo là. Odio essere radicale. Ma sapete, mi permetto di dire che se lasciaste il televisore spento per questa settimana e quando siete tentati di accenderlo, invece di accenderlo aprite la Bibbia e leggete l'Epistola ai Corinzi e l'Epistola ai Galati e l'Epistola ai Tessalonicesi e l'Epistola agli Efesini, io vi dico che tra una settimana, quando ci rivedremo, voi avrete uno spirito meraviglioso. Vi dico che verreste in chiesa già ripieni. Probabilmente passereste la settimana migliore dell'anno e vi chiedereste: com'è che questa settimana è stata così grandiosa? Perché? Perché avete cibato lo spirito invece che la carne. E se vi cibate dello spirito, allora dallo spirito mieterete vita eterna, mentre se cibate la carne, dalla carne mieterete corruzione. Comunque era solo un pensiero. Portatemi davanti ai magistrati, picchiatemi pure, ma vi dico che è una buona idea. Perché non provate? Vi potrebbe piacere. Possa Dio essere con voi, possa Dio benedirvi e riempirvi della conoscenza sua, che possiate giungere a conoscerlo in modo più profondo, più reale, che la vostra vita possa essere arricchita di ogni cosa in Cristo e che possiate crescere alla perfetta statura di Cristo, mentre l'immagine di Dio viene ristabilita in voi, ciò che era perduto a causa della caduta. Dio vi benedica nel vostro cammino e nella vostra relazione con Lui.